Rock Machine, i classici del rock e della musica afroamericana. Rock Machine, tra passato, presente e futuro dell'universo rock. Rock Machine, per conoscere la musica rock e i suoi sterminati confini. Eccoci alla sesta puntata di Rock Machine, il programma rock di Radio Incontri sulle frequenze 88.4 e 92.8, condotto dal vostro Massimo Daziani. Ricordiamo subito i nostri contatti. Indirizzo email rockmachineradio@gmail.com. Rock Machine è in onda tutti i martedì, dalle 10 alle 11 e in replica sempre il martedì dalle 19 alle 20. Comunque, se vi siete persi una puntata di Rock Machine o volete riascoltarla, basta andare sul sito della nostra radio www.radioincontri.org. Cominciamo oggi uno speciale di due puntate dedicato al cosiddetto progressive, quello stile della musica rock che comincia a delinearsi alla fine degli anni 60 e che raggiungerà il suo massimo splendore nella prima metà degli anni 70. L'argomento è così vasto che non basterebbero 10 puntate di Rock Machine per poterlo affrontare in modo esaustivo. Cercheremo solo di tracciare delle coordinate, di descrivere le linee generali di questo movimento. In definitiva, rispettando quella che è la missione di Rock Machine, sarà l'ennesima occasione per farvi ascoltare tanta buona musica. E per affrontare questo compito impegnativo mi farò aiutare da un amico, appassionato di progressive ma soprattutto musicista e compositore, che con il suo gruppo, i Grey Lagoon, in qualche modo ancora ripropone questo modo di intendere la musica. Do quindi il benvenuto a Massimo Calcabrina e ti chiedo subito se è corretto accostare il tuo gruppo a questo genere storico.
Ciao Massimo. Sì, in effetti i Grey Lagoon sono un progetto che si colloca in qualche modo nel grande filone del progressive. Come sai, è un territorio piuttosto misterioso in cui si incontrano diverse forme espressive e in cui noi da quasi 7 anni stiamo cercando la nostra via. Direi comunque che del progressive abbiamo la forma canzone, sempre simile ad un'istantanea dei nostri pensieri e dei nostri stati d'animo, ed il tentativo di creare sempre dei lavori caratterizzati da una linea logica comune.
Massimo, vogliamo ricordare il nucleo storico dei Grey Lagoon?
Giustamente. Allora, a parte io che sono il tastierista, c'è mio fratello Fabrizio Calcabrina alla batteria, percussioni ed autore di gran parte dei testi, e Roberto Cruciani che suona il basso in maniera molto originale con le sue composizioni ed i suoi arrangiamenti. Questo nucleo fondamentale ha coagulato negli anni molti musicisti di ogni tipo, dalla voce del potente Jukka Salo dalla Finlandia, che ha lavorato nel nostro primo disco Syncretic.
A proposito, stiamo ascoltando proprio da quel disco la bella Difference.
Sì, infatti. E poi in quel disco parteciparono anche un buon pianista che si chiama Augusto Gozzo e Marco Guidi, un nostro carissimo amico che suonava i fiati. Da allora poi ci sono stati molti cambi di formazione.
Bene Massimo, tu hai definito il progressive un territorio misterioso fatto di tante forme espressive. Partiamo proprio cercando di definire questo genere, impresa non facile.
Sai, a me piace per l'estrema capacità di sintesi quello che affermò nel 1969 il chitarrista e fondatore dei King Crimson, Robert Fripp, secondo cui era possibile nel rock richiamarsi alla testa oltre che ai piedi.
E quindi un modo di concepire la musica pop come forma d'arte, allontanandosi dai tradizionali canoni della canzone rock, utilizzando ritmiche complesse, cambi di tempo, armonie derivate dalla musica classica e dal jazz, la creazione di brani lunghi, spesso in forma di suite, i testi fantastici, onirici, l'esaltazione delle capacità tecniche dei singoli musicisti.
Sì, a proposito di questo ultimo punto, si potrebbe dire anche che si assiste a un uso sempre più importante delle tastiere, che prima erano abbastanza trascurate, l'organo Hammond, il Mellotron, il Moog, e ad arrangiamenti complessi che inseriscono anche strumenti a fiato ed archi.
Il progressive è un fenomeno principalmente inglese e più in generale europeo.
Sì, vero. È vero che ci sono anche tanti ottimi gruppi in Italia, come il Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, Area, la Permeata Forneria Marconi. Tra l'altro, stiamo ascoltando Giusto e Festa.
E poi in Francia ci sono i Magma, in Olanda i Focus.
In Grecia gli Aphrodite's Child.
Per non parlare dello splendido fiorire di band progressive tedesche, come gli Eloi, gli Embryo, i Frampy, e il vastissimo fenomeno del cosiddetto krautrock.
Ma quali sono le origini di questo genere?
Sicuramente, Massimo, per il cambiamento del concetto stesso di musica pop rock, impressionante è l'impatto di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, uscito il 1 giugno del 1967, album dopo il quale nulla sarà più come prima. Con Sgt. Pepper's il disco smette di essere una raccolta di canzoni e assurge ad opera d'arte unitaria, con estrema cura anche dell'aspetto grafico.
E già, queste saranno anche caratteristiche basilari della cultura sonora del prog. Inoltre, nel capolavoro dei Fabulous Four, lo studio di registrazione è visto più come uno strumento creativo e c'è un uso disinvolto di arrangiamenti orchestrali, a volte anche di chiara derivazione classica.
E faranno tesoro immediato di questo nuovo modo di intendere la musica pop anche gli splendidi Pretty Things del concept album SF Sorrow del 1968. Sempre nel 1968 i Family con Music in a Doll's House si avvicinano sempre più ad un rock di sapore progressivo.
E poi Nice di Keith Emerson, i Moody Blues con il loro pop sinfonico, i Procol Harum con l'elegante predominanza dell'organo, le melodie rubate al repertorio classico, hanno contribuito ulteriormente alla formazione di questa nuova sensibilità musicale.
C'è un album però che, uscito nel novembre del 1969, si può considerare un elemento fondante di questo genere, Valentine's Suite dei Colosseum. In realtà la band di John Heisman è il frutto e l'evoluzione della splendida stagione del British Blues. La lunga suite che dà il titolo a questo loro secondo album, di cui in sottofondo stiamo ascoltando il tema 1, January's Search, arricchita dagli ottimi interventi strumentali dell'organo di Dave Greenslade, dei sassofoni di Dick S. Smith, diventerà un punto di riferimento per tanti futuri gruppi prog di ispirazione jazzistica.
Ma sono gli splendidi King Crimson a pubblicare qualche settimana prima dei Colosseum un album che può essere considerato la svolta veramente decisiva per l'inizio di questa nuova era musicale.
È il 10 ottobre del 1969 quando esce In the Court of Crimson King, la celebre copertina del giovane artista Barry Goldberg, i testi visionari e metaforici di Peter Sinfield, il suono epico a tratti drammatico, gli arrangiamenti complessi, l'uso del mellotron, il virtuosismo strumentale, tutto contribuisce a far diventare questo disco il prototipo di molto prog a venire. E da questo album fondante ci andiamo ad ascoltare uno dei brani più famosi del progressive e in definitiva di tutta la musica rock.
21 Century Skizzed Man.
Thank you.
La voce di Greg Lake, la chitarra chirurgica di Fripp, il sax distorto di Ian McDonald che suona anche in Mellotron, la batteria di Michael Giles, ovvero i magnifici King Crimson del 1969 con 21st Century Schizoid Man.
Ovviamente la creatura di Robert Fripp continuerà, con continui cambi di formazione, a produrre ottima musica fino al 1974. Poi il gruppo si scioglie. In realtà nel tempo ci saranno tante reunion e la sigla King Crimson continuerà a vivere fino ai nostri giorni.
Ma adesso, Massimo, andiamo a parlare di un altro gruppo che farà breccia nel cuore degli appassionati di progressive, i Jethro Tull. Anche questa band, fondata nel 1967 dallo scozzese Ian Anderson, parte con riferimenti al blues. Infatti il loro primo ottimo esordio, This Was, grazie anche al bravo chitarrista Mick Abrams, è una raccolta di brani rock blues con sfumature folk. Poi Mick abbandona la band in disaccordo con Anderson sulla direzione musicale da intraprendere.
E a quel punto Ian, che è ormai leader incontrastato, recluta un altro chitarrista, Martin Barr, e comincia a contaminare il sound del gruppo anche con riferimenti alla classica o al jazz, e mette il flauto traverso, che è il suo principale strumento, al centro del Jethro Tull sound.
E da Aqualung, album uscito il 19 marzo del 71, ci ascolteremo Locomotive Breath Jethro Tull! Locomotive Breath, cavallo di battaglia dal vivo per i Jethro Tull, tratto dal loro LP più famoso Aqualung, uscito il 19 marzo del 1971. ma il tempo scorre veloce e allora chiudiamo questo capitolo e ne apriamo subito un altro andando a parlare del supergruppo del progressive, gli Emerson, Lake and Palmer.
Keith Emerson, virtuosissimo tastierista, già aveva contribuito alla causa progressiva con l'art rock del suo primo gruppo, i Nice, di cui stiamo ascoltando un perfetto arrangiamento di America, brano tratto dal musical West Side Story. Greg Lake, bassista, chitarrista e ottimo vocalist, aveva giusto lasciato i King Crimson.
E per finire, Massimo, c'era anche Cole Palmer, batterista, con Chris Farlow e Arthur Brown, fondatore insieme al tastierista Vincent Crane dell'ottima band Hard Prog Atomic Rooster.
Gli Emerson, Lake & Palmer sono un gruppo di grande successo, caratterizzato da un suono sontuoso, dove la fa da padrone un inarrestabile Emerson alle tastiere e ai sintetizzatori. Gli Emerson, Lake & Palmer pubblicheranno tra il 1970 ed il 73 quattro ottimi album, da studio ed anche uno dal vivo, esplicativi del loro modo di fare musica, caratterizzato dalla capacità di combinare il rock alla musica classica e al jazz.
Dopo, Massimo, ci sarà però una rapida decadenza del loro suono, con un esasperato narcisismo da parte di Emerson. Forse anche a causa di questi eccessi di una delle band simbolo del prog, il genere comincerà ad essere sempre più attaccato dalla critica musicale, fino ad arrivare, nel periodo della rivoluzione punk e all'inizio della new wave, ad un'assurda, generalizzata e ingiusta caccia alle streghe verso tutto il movimento. Ma noi, tornando al periodo d'oro degli Emerson, Lake & Palmer, dal loro terzo album da studio, Trilogy, ci andiamo ad ascoltare From the Beginning. There might have been things I miss, but don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said. See, it's all clear. You were meant to be here from the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done, I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here. la splendida voce di Lake nella dolce ballata From the Beginning, con Emerson che nel finale inserisce un sobrio intervento di Moog. Il brano è presente in Trilogy, uscito il 6 luglio del 1972. Ma a questo punto è il momento di presentare il gruppo forse più rappresentativo del progressive, almeno quello che, pur rispettandone tutti i canoni, ha dato i risultati artistici più alti, i Genesis,
che si formano nel 1967 attorno al cantante-compositore e flautista Peter Gabriel, che è forse la voce più famosa del prog. Dopo un primo album da dimenticare, i Genesis cominciano la loro splendida avventura sonora inanellando una serie consecutiva di grandissimi dischi, da Trespass 1970 a Fostrow 1972, passando per Nursery Crime del 71. E poi arrivano i due capolavori assoluti di Gabriel e compagni, Selling England by the Pound del 1973 e The Lamb Lies Down on Broadway, uscito come doppio long play nel 1974, di cui stiamo ascoltando la splendida The Carpet Crawl.
E a questo punto Peter Gabriel lascia per affrontare una luminosa carriera solista. Alla voce passa Phil Collins e i Genesis sono capaci ancora di pubblicare due buoni album come Trick of a Tale e Wind and Watering. E da Selling England by the Pound ci ascoltiamo I Know What I Like in Your Wardrobe.
It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been Ethel. She could wake up, we got a tiny room now. And then Mr. Lewis. The time that he was out on his own. Over the garden wall, two little lovers, cuckoo to you. Keep them moving, they sharp.
I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
Thank you.
I Know What I Like in Your Wardrobe, Genesis, dal loro capolavoro Selling England by the Pound, in cui ci sono tutti gli ingredienti che li hanno resi unici. La grande capacità compositiva, la perizia tecnica dei vari componenti che non scade mai nel tecnicismo e che anzi arricchisce con inusitata leggerezza i brani. La vena dolcemente romantica e fiabesca della loro musica che risulta credibile e sincera grazie anche alla coinvolgente capacità teatrale del grande Peter Gabriel. Ma è ora di parlare di un'altra grande band che ha fatto delle capacità tecniche e dei virtuosismi dei suoi componenti un riconoscibile marchio di fabbrica, gli Yes.
Questo gruppo, formato dal cantante John Anderson e dal bassista Chris Squire, all'inizio cerca di superare i confini del rock psichedelico per creare un suono più barocco. E con il terzo disco, The Yes Album, uscito nel 1971, riescono nell'intento, cominciando a delineare uno stile che sarà poi inconfondibile, grazie agli apporti dei nuovi arrivati, Steve Hove, grande virtuoso della chitarra, e Rick Wakeman, mostro sacro delle tastiere. Lo Yes Sound è poi magnificamente sostenuto da una base ritmica portentosa, rappresentata da Bill Bruford alla batteria e da Chris Squire al basso. Il tutto è poi condito dalla voce enfatica di Anderson.
Gli Yes, con i due album successivi, Fragile del 1971 e Close to the Edge, uscito nel 1972, di cui stiamo ascoltando in sottofondo la lunga suite che dà il nome all'album, arrivano ai vertici della loro arte sonora. Con la pubblicazione del live più venduto del progressive, il triplo Yes Songs, si chiude il momento migliore della band che continuerà nel tempo a sopravvivere con numerosi cambi di formazione. Ascoltiamoci allora gli Yes con Long Distance Round Around dall'album Fragile. maestosi e funambolici gli Yes con la loro Long Distance Runaround da Fragile, uscito il 26 novembre del 1971. Ma ora vogliamo parlarvi di un altro gruppo che, come gli Yes, era formato da grandi musicisti, Gentle Giant, di cui stiamo ascoltando in sottofondo Advent of an Urge, tratto dal loro album del 1973 Octopus. Abbiamo ritenuto giusto annoverarli tra i grandi del genere, anche se non avranno mai tanta fortuna in Inghilterra. Andrà molto meglio nel resto d'Europa, in particolare in Italia.
La caratteristica della band dei fratelli Schulman è la notevole capacità di intessere intricate armonie vocali che accompagnano una musica fatta di arrangiamenti complessi, con sapori folk, arie classiche, riff di chitarra hard e vertiginosi cambi di tempo.
I primi 5 album coprono il periodo migliore dei Gentle Giant, dall'omonimo esordio del 1970 a In a Glass House del 1974. Ed oggi, nello speciale prog di Rock Machine, ci andiamo ad ascoltare Wreck, dal loro secondo album Acquiring the Taste, uscito nel 1971 e considerato il migliore della band. E allora, Wreck, Gentle Giant!
Rising up from the sea to the sky, cried, hey, hey, yeah, hold on. Just one sorry scream and a desperate cry, cried, hey, hey, yeah, hold on. Their lives passed before them, before they died, hey, hey, yeah, hey, 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 yeah, hey, 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 yeah. The sea yawns around like a boiling hell, cry, hey, hey, yeah, hold on. And souls disappear with the toll of that bell, cry, was made for the deep, to their people in comfort and keep, people the people and places there, never to be seen again, never to be loved, and their last embrace, and the kiss has a soul bitter taste. Your things that used to be.
E questi erano i Gentle Giant del 1971 con Wreck. Ma se fino adesso abbiamo camminato tra fate e folletti, fra dolci atmosfere oniriche, tra funambolici intrecci strumentali, con il gruppo che andiamo a scoprire adesso, ci addentriamo in atmosfere cupe e fosche, dalle tinte gotiche dove gli strumenti si piegano alle necessità di una narrazione sofferta e malinconica, magistralmente interpretata da una vocalità drammatica.
Stiamo parlando dei Van der Graaf Generator, formatisi nel 1967 attorno alla geniale figura di Peter Emmill, voce e anima di questa band. Tra il 1969 ed il 1971 i Van der Graaf Generator pubblicano 4 splendidi album di un prog diverso ed evoluto. Dopo Pawn Earth, uscito nell'ottobre del 1971 e considerato dalla critica il capolavoro del gruppo e di cui stiamo ascoltando la torbida ballad Manerg, Emmill comincerà una notevole carriera solista, anche se ci sarà il tempo per 2 reunion, 1975 e 2005.
Ma noi torniamo alle prime storiche uscite discografiche andandoci ad ascoltare House With No Door, struggente ballata tratta da H to He, Who Am The Only One, Van der Graaf Generator.
There's a house with no door. It gets cold, and the days are hard to bear inside. There's a house with no roof, so the rain creeps in, falling through my head. Thank you.
olden time. There's a house with no light, all the windows are sealed, overtaxed and strained. Now nothing is revealed.
House with No Door, con la voce inconfondibile di Peter Hamill, The Van der Graaf Generator. E ormai la sesta puntata di Rock Machine, prima parte dello speciale dedicato alla musica progressive, volge al termine. Vi ricordo i nostri contatti, www.radioincontri.org, il sito di Radio Incontri, per poter conoscere tutta la nostra programmazione. E poi l'indirizzo email di Rock Machine, rockmachineradio@gmail.com. per poter scrivere le vostre impressioni su questo programma.
Ma chiudiamo in bellezza con uno dei gruppi più famosi del rock, i Pink Floyd. Con la pubblicazione di Atom Heart Mother, uscito nel 1970 e caratterizzato dall'omonima lunga suite sinfonica che ci sta accompagnando in sottofondo, anche i Pink Floyd contribuiscono al suono progressive.
Con il successivo Middle 1971, più sobrio negli arrangiamenti, i Floyd continuano a avvicinarsi al loro suono classico, scevro da eccessi virtuosistici, incentrato più sulla costruzione di suggestive atmosfere sonore, che si esplicherà definitivamente e meravigliosamente con il successivo The Dark Side of the Moon del 1973, album epocale che ha portato l'estetica progressive al grande pubblico. Un saluto da Andrea Capecchi alla console, da Massimo Daziani e soprattutto da Massimo Calcabrina, che ci ha dato un prezioso aiuto. Massimo Calcabrina che sarà ancora con noi anche nella prossima puntata di Rock Machine, seconda parte dello speciale Progressive dedicata interamente al Canterbury Sound. E allora ci lasciamo con le ipnotiche e minacciose linee di basso di Roger Waters in One of These Days, da Middle, Pink Floyd. We'll be right back.
We'll be right back.